Ave Maria vi parla da Roma Guido Vignelli e siamo qui per riprendere i nostri regolari appuntamenti del primo venerdì del mese. Questa volta siamo già in febbraio e vorrei un po' riprendere l'argomento dell'ultima puntata. L'ultima volta, ai primi di gennaio, era stato la nostra trasmissione era stata proprio pochi giorni dopo la morte di Benedetto XVI e gli fatti che sono ad essa succeduti. La cosa importante, o perlomeno interessante da segnalare, è il fatto che con la scomparsa di Benedetto XVI un po' qualcosa è cambiato. Quindi io insisterò questa volta a parlare dell'aspetto religioso, non solo perché è in astratto il più importante, ma anche perché effettivamente qualche cosa sta cambiando negli ultimi tempi da questo punto di vista. Ci sono cambiamenti molto visibili e che si notano, anzi si impongono a volte al pubblico. A volte ci sono dei cambiamenti che sì, hanno magari un aspetto visibile, ma poi non emergono, non si impongono subito, immediatamente presso il pubblico, in questo caso il pubblico evidentemente religioso. E certamente la morte di Benedetto XVI è uno di questi. Perché dal punto di vista formale, diciamo strutturale, non è cambiato praticamente nulla, però non c'è dubbio che tira un'aria leggermente diversa. Parliamo di quello che è avvenuto soltanto un mese fa, sostanzialmente, siamo ai primissimi di febbraio. E la morte di Benedetto XVI è avvenuta proprio alla chiusura dell'anno, il 31 dicembre. Anche questo una cosa, una coincidenza che ha fatto pensare. Alcuni addirittura hanno visto in questa scomparsa, nella scomparsa di Benedetto XVI e nelle polemiche che ne sono seguite, hanno visto una sorta di fase di passaggio, di avvenimento che segna un confine, un prima e un dopo. Ora, ci sono naturalmente molti aspetti di quelle delle discussioni che sono state tenute, molti aspetti che certamente sono importanti, hanno il loro significato. Per esempio, il tentativo di valutare il pontificato di Benedetto XVI, anche se in realtà il pontificato è finito già da 9-10 anni, ma in un certo senso, non diciamo il suo magistero, ma la sua presenza è continuata anche dopo le famose dimissioni. Poi naturalmente sono riemerse, ricominciate le discussioni sulle dimissioni di Joseph Ratzinger dal pontificato, perché sono avvenute, perché in quel momento, per quali cause, con quali conseguenze, eccetera, eccetera. E certamente, tuttavia, bisogna dire che la morte di Joseph Ratzinger, oramai non più Benedetto XVI, certamente segna la fine di, non diciamo di un'epoca, ma di una fase della storia della Chiesa, certamente, che ha una sua peculiarità. E secondo me la scomparsa di Joseph Ratzinger segna anche una chiarificazione, perché finché era vivo lui e si faceva chiamare Papa Emerito e tuttavia riconosceva in Papa Francesco l'unico vero, legittimo e comunque attivo Papa, si manteneva una sorta di ambiguità che favoriva confusioni, discussioni, dissidi, addirittura schieramenti dall'una o dall'altra parte. Lungi da me di voler entrare in questo campo, perché non sono un teologo, tantomeno sono un canonista, sono semplicemente come voi un comune fedele che cerca di informarsi, di studiare le cose, di capire la situazione e in qualche modo di prevedere come si può agire per orientarsi in questa epoca di grave confusione. Ma non c'è dubbio che la compresenza di Benedetto XVI, benché dimesso, e di Papa Francesco, benché del tutto attivo, questa compresenza aveva certamente creato una sorta di confusione. E anche dei problemi, non diciamo di schieramento o di fedeltà l'uno all'altro, se non in ambienti molto ristretti, ma certamente aveva creato una certa confusione. Con la morte di Joseph Ratzinger, ex professore, ex vescovo, ex cardinale, ex papa, con la morte di Ratzinger, certamente il quadro si semplifica. Perché torniamo ad avere un solo Papa, non emerito né altro, ma effettivamente regnante. Nel bene o nel male, questo è un altro discorso, ma certamente si chiarifica il panorama. Tuttavia, nonostante questo, sono continuate, anzi sono aumentate in un certo senso, le discussioni su un altro aspetto che è parallelo ed è molto antecedente al problema Joseph Ratzinger o anche al problema Jorge Mario Bergoglio, e cioè il problema di come comportarsi attualmente nella situazione non solo di crisi della Chiesa, ma di crisi della Chiesa nel mondo di oggi. Mondo di oggi che non è più semplicemente il mondo moderno, lo era anche all'inizio del 1800, o del mondo contemporaneo, come normalmente viene classificata la storia a partire proprio dalla Rivoluzione francese o dal regime napoleonico o dalla Restaurazione secondo i manuali. Questo era un problema che esisteva anche prima, ma negli ultimi tempi lo scenario è cambiato e quindi è un po' anche cambiata la prospettiva dell'esistenza della Chiesa Cattolica nel mondo contemporaneo di adesso, non quello di prima. Voi direte, beh, ma parliamo di cambiamenti in realtà molto recenti, quindi che hanno prodotto ancora solo una parte delle conseguenze. E quindi sono ancora molto difficili da valutare, certamente. Tuttavia, sono proprio i tempi che noi stiamo vivendo adesso e quindi sono tempi che dobbiamo valutare per un semplice fatto, che effettivamente sono cambiati. Ora, io mi rendo conto che non solo presso i giornalisti, presso i commentatori, presso gli opinionisti, ma perfino presso gli storici, vige naturalmente o ritorna periodicamente la retorica dei tempi sono cambiati e quindi di conseguenza bisogna adattarsi ai tempi. Questo perché anche sentimentalmente, istintivamente, ciascuno pensa che i tempi che sta vivendo in questo momento, lui presente, sono del tutto particolari, diversi da quelli passati, il che è in un certo senso una ovvietà, perché i tempi è chiaro che cambiano. E cambiano anche i tempi che uno deve vivere, a cui uno tocca vivere, nei quali uno tocca vivere. Però in realtà c'è qualche cosa di vero, perché bisogna sempre ricordarsi che l'età contemporanea non è un'età come le altre, è un'età fin dall'inizio di grandi novità, di grandi cambiamenti e anche ancora più di grandi problemi. E per di più l'età contemporanea ha avuto a sua volta al proprio interno dei grandi cambiamenti. Diciamo, non diciamo l'Italia, ma anche l'Europa del momento in cui trionfa la rivoluzione francese, trionfa relativamente, quel periodo non è esattamente identico a quello della Restaurazione, e quello della Restaurazione nel 1800 non è quello della Belle Époque. Quello della Belle Époque, meno ancora, è quello della Prima Guerra Mondiale e così via, fino arrivando ai giorni nostri. Fin qui, diciamo, tutto scontato, anzi, in un certo senso, tutto banale. Però, gli stessi studiosi e perfino, gli storici di adesso, gli storici dei nostri tempi, ammettono che qualche cosa di particolare è cambiato, in maniera speciale negli ultimi anni, o per dir meglio, nell'ultimo ma più o meno trentennio. La data a cui di solito si fa riferimento è il 1989 e il conseguente 1992, perché in quel periodo il regime comunista, almeno nella sua fonte principale, nel suo centro operativo in Russia, è caduto, oppure, come più giustamente alcuni dicono, si è volontariamente suicidato. Da allora, non sono cambiati soltanto gli equilibri internazionali, come è ovvio, non soltanto sono stati messi in moto dei fattori che poi hanno dimostrato di essere molto profondi e anche molto mutevoli, ovvio anche questo, però quello che poi è successo è che effettivamente la realtà non soltanto politico-economica, ma culturale e addirittura per certi aspetti la realtà psicologica è cambiata. Anzi, secondo alcuni, questi cambiamenti economici, politici, culturali, psicologici, ovviamente quelli sociali, hanno favorito anche un nuovo cambiamento che con difficile parola viene detto antropologico. Nemmeno questo è propriamente una novità, perché è stato giustamente detto che con l'avvento del 68 e di tutto il suo movimento che ha provocato in una prima e in una seconda fase, con l'avvento del 68 si è avviata una rivoluzione antropologica. Ne parlarono diversi studiosi, ne parlò anche il cardinale Ruini a suo tempo in Italia, e non c'è dubbio che questo è vero, e tuttavia da allora sono arrivate delle novità che hanno ulteriormente approfondito questa rivoluzione antropologica. Anzi, secondo alcuni, hanno causato un salto di qualità in questa rivoluzione antropologica. Vuol dire che la maniera di concepire l'uomo e soprattutto la maniera in cui l'uomo si comporta, ha subito dei cambiamenti che non sono semplicemente i normali cambiamenti che avvengono col tempo, con il mutare di certe situazioni, sociali, eccetera, e anche culturali ovviamente, ma sono dei cambiamenti di qualità, non di quantità, perché quelli riguarderebbero casomai quelli cambiamenti demografici. Ci sono stati anche quelli, ma lì non è tanto una faccenda di quantità quanto di dislocazione, cioè di spostamento di popoli tramite il fenomeno della immigrazione extracomunitaria. Ma questo è un fenomeno ancora quantitativo che certamente sta avendo delle conseguenze anche qualitative, culturali per esempio, religiose, anche psicologiche, però ancora parliamo di cambiamenti che in un certo senso riguardano la stessa realtà radicale, cioè l'uomo. Invece, quello che è avvenuto negli ultimi più o meno 30 anni è un cambiamento che ha avuto anche altri aspetti più profondi e più più pericolosi, secondo molti. Basti pensare al cambiamento provocato dalle innovazioni tecnologiche, non quelle però ordinarie, ma quelle molto speciali dovuti alla cibernetica, cioè tutti i cambiamenti che noi già valutiamo, anzi usiamo, anzi li viviamo quotidianamente, come adesso io che sto parlando a voi tramite internet praticamente, ma poi anche tutti gli altri cambiamenti che riguardano la telematica. Quindi la possibilità di comunicare in diverso e vario modo, la possibilità di lavorare in diverso modo, anche da remoto, ma c'è molto di più perché la cibernetica è legata anche a tutte le nanotecnologie, cioè le tecnologie microscopiche, potremmo dire, che hanno interessato non soltanto l'aspetto produttivo e commerciale, ma hanno interessato, stanno interessando anche l'aspetto della vita umana concreta, anzi del corpo umano. Basti pensare alle nanotecnologie applicate dalla farmaceutica, dalla medicina, dalla chirurgia e insomma quelle che noi chiamiamo oggi biotecnologie. Quindi la rivoluzione nella concezione dell'uomo, rivoluzione antropologica avviata dal 68, sta ancora oggi provocando delle fasi, successive e non solo, anzi, sta provocando dei salti di qualità. Non solo perché prima non c'era l'aborto e adesso c'è, prima non c'erano certe forme di contraccezione e adesso ci sono, prima non c'era la fecondazione artificiale, adesso c'è. Prima non c'erano certi interventi concernenti l'eutanasia, adesso ci sono, e così via. Ma in genere quello che è successo è negli ultimi, ripeto, 30 anni circa, è un cambiamento che ha coinvolto e sta coinvolgendo tutti i settori, quello economico, quello politico, quello commerciale, quello culturale. E anche quello religioso. Ora, fra poco io terminerò la prima parte, poi toccheremo esattamente questo aspetto, il cambiamento religioso. Ma intanto, per chiudere questa grossa introduzione, diciamo così, che ancora non tocca l'aspetto religioso, ma ci stiamo avvicinando, è chiaro che tutti questi cambiamenti hanno avuto non propriamente una esplosione, come fu per esempio la rivoluzione francese o fu la rivoluzione comunista in Russia, o anche in un certo senso il 68 fu una esplosione teoricamente, apparentemente improvvisa, ma in realtà molto da lungo preparata e quindi anche prevedibile. Ma quello che sta avvenendo dopo il 68, dopo la caduta del muro di Berlino, o diciamo meglio, il suicidio del sistema comunista internazionale, quello che sta avvenendo è invece una sorta di accelerazione continua dei cambiamenti, una accelerazione sempre più veloce. Già in passato, noti studiosi hanno delineato l'epoca contemporanea come epoca, tra l'altro, delle accelerazioni storiche, quelle previste e quelle inaspettate, invece. Ma quella che noi vediamo è una sorta di continua accelerazione crescente, montante, che fa pensare appunto a quella preoccupante serie di ondate che si accavallano e si ripetono e crescono in dimensione e in intensità sempre più, cioè quel fenomeno che poi produce il cosiddetto tsunami, cioè i maremoti in sostanza. Quello che stiamo vedendo è una sorta di maremoto che, anche se per ora non ha inondato, almeno fisicamente, nessuno, nessuna terra, però ha inondato certamente, e anzi ha terremotato, per così dire, o maremotato, se preferite, molti settori della vita odierna, compreso quello religioso. Ora, prima di passare a questo secondo aspetto, che è ovviamente quello più importante del fenomeno, prima di passare a questo facciamo una breve pausa perché già ho inquadrato il problema, almeno spero chiaramente. Quindi diamo il via alla pausa musicale, ci sentiamo dopo pochi minuti. Bene, possiamo riprendere la nostra trasmissione e il nostro discorso tornando alle origini del discorso stesso, cioè alla sparizione di Benedetto XVI e a tutta una serie di commenti e valutazioni che questa sparizione ha comportato. Curiosamente, tutta questa serie di commenti è ancora più, se vogliamo, fitta di quelli che ci furono quando Benedetto XVI si dimise. Il fatto che sia morto, evidentemente, adesso ha ripresentato, anzi, i problemi di quel momento delle dimissioni e ha conseguentemente è anche accresciuto perché ne ha presentati di nuovi, cioè nuove valutazioni, nuove proposte, anche nuove divisioni in certi ambienti almeno. E questo un po' meraviglia perché sembra quasi che finché era vivo Benedetto XVI, certi discorsi erano come sedati, certi problemi erano come attenuati, non voglio dire elusi, ma certamente attenuati. Una volta che Benedetto XVI è scomparso, queste discussioni e su questi problemi sono riemersi, come se la presenza, la sua presenza, anche se isolata, più o meno silenziosa, quasi silenziosa, di Benedetto XVI, contribuisse in maniera determinante ad addormentare queste questioni, questi problemi. Naturalmente i problemi c'erano già prima, c'erano già quando Benedetto XVI si è dimesso, c'erano molto prima, c'erano prima ancora di quando Benedetto XVI è stato eletto Papa. Però, curiosamente, nell'ultimo mese, un mese e mezzo, questi problemi sono riemersi. E ovviamente perché si tratta poi di problemi che riguardano non semplicemente la figura di Benedetto XVI, ma nemmeno il ruolo del Papa come tale, ma riguardano la situazione della Chiesa oggi, in questa fase nuovissima che ho descritto nella prima parte. Fase nuovissima che coinvolge anche la Chiesa, perché si ripropone il solito problema, cioè come può agire oggi, anzi come può esistere prima ancora la Chiesa nel mondo contemporaneo, anzi oggi, nel mondo di oggi che è già diverso da quello che una volta si chiamava il mondo contemporaneo. Non a caso già tutta la terminologia già da tempo è mutata, non si parla più per esempio di rapporti fra Chiesa e modernità, ma fra Chiesa e postmodernità. C'è il problema del nichilismo, del diffondersi del nichilismo e c'è anche, di riflesso all'interno della Chiesa, il problema del diffondersi del relativismo e quindi anche di una sostanziale indifferenza verso le cose religiose. Tutto questo è precedente, ovviamente, molto precedente a Benedetto XVI, ma è stato preso in considerazione da Benedetto XVI, anzi prima ancora dal cardinale Joseph Ratzinger quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e si ripropone, si ripresenta oggi, si ripresenta con le solite, anzi diciamo meglio, con i soliti problemi, con le solite divergenze e i soliti schieramenti, che sostanzialmente possiamo dividere in uno schieramento tra virgolette progressista e uno schieramento cosiddetto tra virgolette conservatore. Non parlo di uno schieramento tradizionalista perché purtroppo diciamo, la presa di posizione anche la mentalità tradizionalista oggi è assolutamente minoritaria, anche se meno minoritaria di una volta e soprattutto direi più incisiva. Lo schieramento è il solito, è proprio lo schieramento che i papi, ma specialmente Benedetto XVI, hanno cercato in tutti i modi di superare. Superare già questa parola è ambigua perché non vuol dire annullare, vuol dire però superare, cioè ammettere che c'è una divisione di questi due schieramenti, ma che deve essere assolutamente superata. In un certo senso, mentre il pontificato, per esempio, di Paolo VI era dichiaratamente schierato dal punto di vista progressista e quindi non riconosceva questa contrapposizione, tranne che il famoso episodio dell'enciclica Humanae Vitae, che non a caso ridusse Paolo VI quasi al silenzio, perché da allora, da quando la sua enciclica su Humanae Vitae fu contestata, non ne pubblicò più altre. Mentre Paolo VI ha avuto certamente, è facilmente classificabile, questa caratteristica di Papa progressista o comunque molto sensibile alle correnti culturali e religiose del progressismo, la cosa cambia con Giovanni Paolo II e ancor di più con Benedetto XVI. Lasciamo perdere la origine di questi due personaggi, parliamo del loro pontificato, perché il loro pontificato è stato variamente classificato dalla stampa, per esempio, ma anche da ecclesiastici, teologi, eccetera. Di solito sono classificazioni, se non proprio balorde, perlomeno improprie e superficiali. Ma sia Giovanni Paolo II che molto di più Joseph Ratzinger cioè Benedetto XVI, sono stati classificati come dei papi, fra virgolette, conservatori o addirittura restauratori nel caso di Benedetto XVI. Anche qui terminologia del tutto impropria, perché in realtà quello che entrambi hanno cercato di fare, con notevoli somiglianze tra loro, sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI, è stato invece quello di superare la famosa storica contrapposizione tra ambienti e progetto progressista e ambienti e progetto invece conservatore o addirittura tradizionalista, però con termine ancora più improprio. Questo difatti è stato non diciamo l'ossessione, ma certamente la grande preoccupazione, il grande impegno di questi due pontificati, Karol Wojtyła, Joseph Ratzinger. E entrambi si sono scontrati un po' con la realtà, diciamolo pure. È un po' come quello che accade nella politica. Sì, mi rendo conto che trasporre una terminologia e degli schieramenti di carattere più o meno politico al campo religioso è sempre, almeno in parte, improprio e anche fuorviante per certi aspetti. Però in realtà la contrapposizione progressisti-conservatori non è una realtà semplicemente di schieramento politico, anzi, oggi potremmo dire che tende proprio a essere superata questa contrapposizione. Oggi abbiamo di fatto degli eredi dello schieramento progressista che sostengono tesi conservatrici e viceversa degli eredi dello schieramento conservatore che invece premono in un senso, diciamo così, progressista o perlomeno di ammodernamento. Ma questo è la realtà, e la realtà effettivamente poi si traspone nella realtà, diciamo, culturale e politica, si traspone in quella religiosa. Perché? Perché la stessa contrapposizione, per esempio, conservatori progressisti, è molto, molto prima che politica, è religiosa. O meglio, no, scusate, è prima di tutto culturale e di conseguenza anche religiosa, perché tutta la problematica e l'attività religiosa non può chiaramente prescindere da una impostazione culturale. Teoricamente potrebbe prescindere da un'impostazione politica, dico teoricamente perché poi in pratica non succede. Però certamente, non può prescindere da un'impostazione culturale. Allora, hai riuscito il tentativo prima di Giovanni Paolo II e poi ancora più di Benedetto XVI di superare la contrapposizione nella Chiesa tra, non diciamo fronte conservatore e quello progressista, ma tra, perché purtroppo non sono neanche dei fronti in realtà, né omogenei né completamente contrapposti. C'è uno sbofi tra entrambi, inevitabilmente. Ma sono riuscito a superare questa contrapposizione a livello religioso, perlomeno? Beh, sembrerebbe di no. Anche perché questa contrapposizione in realtà è abbastanza antica. C'è stata durante il Concilio Ecumenico Vaticano II, ma c'è stata anche molto prima e molto più indietro nel tempo la sua origine. E comunque, certamente l'ultimo concilio ha, da una parte, visto manifestarsi durante l'assise conciliare la contrapposizione fronte cattolico, fronte conservatore, fronte progressista, questo certamente, ma dopo possiamo dire che abbiamo avuto un fenomeno parallelo, cioè il crescente successo, l'avanzata del fronte progressista che si è sentito legittimato dal concilio, legittimato, giustificato e concretamente favorito, e poi però parallelamente il tentativo, diciamo, di un ambiente in senso ampio moderato, di superare invece questa contrapposizione. Per cui si è avuto una cosa strana, che mentre negli anni postconciliari di fatto si realizzava il graduale, ma inarrestabile, predominio degli ambienti progressisti nella Chiesa, progressisti in senso religioso, che non sempre coincide con quello politico, chiaramente. Mentre succedeva questo, parallelamente, e forse progressista rivendicava naturalmente la propria identità, la propria missione di ammodernare la Chiesa, si soddisfaceva del proprio successo. Parallelamente, il fronte teoricamente contrapposto, cioè quello conservatore, invece, concretamente perdeva sempre più terreno e sempre più influenza, ma soprattutto cominciò a negare la contrapposizione, dicendo che no, che il Concilio aveva, nella sua conclusione, almeno superato questa contrapposizione fuorviante e in sostanza inesistente, per cui tutto quello che è accaduto dopo non poteva essere classificato né come conservatore né come progressista, né come successo dei progressisti, che appariva però sempre più evidente, né come successo dei conservatori nel frenare certe esagerazioni conciliario o post-conciliari. Questa è, diciamo, la narrazione, come si dice oggi, la descrizione che soprattutto giornali ufficiali, anche cattolici, hanno cercato di dare. Ma la realtà è ben diversa. La realtà è quella che abbiamo sotto gli occhi, cioè che in maniera discontinua, irregolare, a ondate, ma certamente il progressismo nella Chiesa ha sempre più avanzato, con fasi di stanchezza, di risacca, ma anche con fasi di stagnazione, ma anche con fasi di ripresa e addirittura alcuni momenti di slancio, fino ad oggi, dove vediamo appunto che lo slancio già da parecchi anni, una diecina d'anni sostanzialmente, è ripreso alla grande, tanto da far pensare a quelle ondate successive che portano al maremoto, di cui ho parlato prima, in un altro contesto. Ma la somiglianza c'è. Quindi possiamo dire che, paradossalmente, la morte di Joseph Ratzinger, già Benedetto XVI, già guardiano della fede come prefetto dell'ex Sant'Uffizio, la sua morte in un certo senso ha chiarito le cose, non diciamo delineato il quadro in maniera completa e chiara, ma certamente ha tolto parecchie ambiguità. E una di queste ambiguità è appunto quella, cioè il fatto che negli ultimi decenni assisteremmo o avremmo già assistito al superamento della contrapposizione nella Chiesa tra cattolici e progressisti, che è una contrapposizione, ricordiamocelo sempre, non propriamente politica, nel senso che diamo, cioè partitica in realtà, che diamo a questo termine, nemmeno propriamente religiosa, ma certamente culturale. È una contrapposizione di mentalità ed è una contrapposizione che ha dovuto fare i conti con quel fenomeno parallelo, contemporaneo soprattutto, che ho descritto prima, cioè questi sconvolgenti cambiamenti, specialmente negli ultimi 30 anni, che hanno riguardato tutti i campi della vita culturale, politica ed economica anche di quest'ultima fase, che è ancora in fiori, è ancora in divenire, ma non è in assestamento, anzi tutto il contrario. Più passa il tempo, più la situazione si fa confusa, magmatica, ribollente e quindi molto incerta per il futuro. Naturalmente la morte di Joseph Ratzinger in questo modo, anche se ha chiarito un po', o meglio ha tolto alcune ambiguità su chi è alla guida della Chiesa e su in che direzione sta andando la Chiesa, ha certamente tolto un po' questa ambiguità, ma non ha risolto il problema della crisi della Chiesa, ovviamente. Ed è per questo che sono riprese una serie di discussioni che però per fortuna hanno superato quegli equivoci di cui parlavo prima. Superato gli equivoci, ma rimane un punto, cioè rimane purtroppo ancora oggi la illusione che ci troviamo in una fase religiosa, certamente di rivoluzione religiosa, e di confusione di conseguenza e di incertezza, ma che in realtà avrebbe, diciamo, provvidenzialmente superato la vecchia contrapposizione tra orientamento o fronte o perlomeno mentalità progressista e quella contrapposta conservatrice. Non è affatto così, evidentemente, perché paradossalmente il pontificato di Joseph Ratzinger e anche la sua morte hanno contribuito in realtà a delineare meglio questi due fronti. Cioè i due fronti, i due schieramenti, oggi sono più chiaramente delineati e più chiaramente contrapposti. L'ultimo segnale, ma è soltanto l'ultimo, anche se autorevole, è quello del famoso articolo con le dichiarazioni, articolo e intervista rilasciata dal cardinale Pell poco prima di morire. Poi purtroppo è morto e quindi non ha potuto sviluppare il suo pensiero e la sua posizione, però certamente il quadro che ha brevemente delineato il cardinale Pell sulla situazione attuale della Chiesa, in particolare sulla posizione di Papa Francesco, è certamente un fattore di chiarificazione, oltre che una presa d'atto, è anche a suo modo una presa di schieramento, uno schieramento vero e proprio. Questo quindi è un fenomeno per vari aspetti nuovo perché, ripetiamo, fino a non molto tempo fa, fino ancora all'inizio almeno del pontificato di Benedetto XVI, si tendeva a negare non solo che ci fosse una contrapposizione inevitabile tra, diciamo, clero conservatore, clero progressista, laico, ambiente laico conservatore, ambiente laico progressista, ma si tendeva addirittura a negare che esistesse questa contrapposizione, a negare che esistessero addirittura queste due mentalità contrastanti. Oggi questi fenomeni ovviamente non è che sono rinati, c'erano pure prima, ma sono semplicemente riemersi con maggiore chiarezza e gradualmente stiamo vedendo che sia l'ambiente laico della Chiesa sia quello ecclesiastico stanno prendendo sempre più chiaramente posizione, anche perché la riforma sinodale della Chiesa, già avviata in realtà da Papa Francesco, in un certo senso è un chiaro segno di direzione, è un chiaro segno di orientamento e di fine che si vuole raggiungere, e quindi costringe gli uni e gli altri, clerici e laici, a prendere posizione proprio su questo punto e su questo aspetto. Ma questo aspetto, la cosiddetta riforma sinodale della Chiesa, per esempio, o la riforma dell'insegnamento morale della Chiesa riguardante matrimonio, famiglia, divorzio, contraccezione, omosessualità, eccetera. Beh, questi fattori sono fattori in realtà cruciali, non semplicemente settoriali, che coinvolgono in realtà l'intero panorama della Chiesa, non soltanto nel suo aspetto giuridico, di diritto canonico o diritto ecclesiastico, ma anche nel suo aspetto morale e perfino indirettamente nel suo aspetto dogmatico, perché coinvolge, diciamo, le divergenze radicali sul modo di essere Chiesa, come si dice oggi, in realtà coinvolgono la maniera di concepire la Chiesa e quindi toccano l'aspetto dogmatico. Perché non dimentichiamoci che noi, ogni volta che assistiamo alla messa, diciamo, credo una Ecclesiam. Credo che, credo, no, non credo in una chiesa, come purtroppo accade perfino in alcune traduzioni ufficiali del credo apostolico, no, che non dice credo in una chiesa, cioè io, essendo fedele, credo in una qualche chiesa, che può essere quella cattolica, quella calvinista, quella ortodossa, quella luterana, può anche essere una supposta chiesa tradizionalista o una chiesa dei fedeli maturi ed oramai del tutto emancipati, ma in realtà il significato della formula nota è credo unam ecclesiam, cioè credo che la Chiesa sia una. Ora, se la Chiesa è una, come mai ci sono state queste divisioni e soprattutto questa contrapposizione tra, non diciamo una dottrina progressista vera e propria e una dottrina conservatrice vera e propria, qui il discorso ci porterebbe molto lontano, ma certamente tra un orientamento progressista e un orientamento conservatore, orientamento progressista che è risultato sostanzialmente vincente e orientamento conservatore che è risultato sostanzialmente perdente, ma nei vertici della Chiesa, cioè nella direzione della Chiesa. Tutt'altro discorso riguarderebbe i successi di questi due orientamenti, successi o gli insuccessi, nel campo della base della Chiesa, cioè dei comuni fedeli. E qui bisognerebbe distinguere anche tra periodi storici e soprattutto fra settori, anche settori della vita della Chiesa, e anche bisognerebbe fare anche una, diciamo, divisione geopolitica, pensando per esempio come la Chiesa cattolica del Nord Europa, diciamo, vettore primario della tendenza progressista, è molto diversa da quella, per esempio, della Chiesa africana e adesso perfino da quella statunitense, per quanto possa sembrare strano. Quindi questo è il quadro che ho cercato in conclusione di delinearvi, quadro inevitabilmente schematico e usato terminologie e contrapposizioni che non vengono dalla storia della Chiesa, ma che operano nella storia recente della Chiesa. Per la Chiesa parlare degli ultimi 2 o 3 secoli vuol dire storia recente. La Chiesa ha ben altra storia passata. Come dicevo una volta, alias vidi procellas, ho assistito e anche ho subito ben altre tempeste che ho brillantemente superato, così parla la Chiesa in un famoso discorso liturgico. Bene, ho finito, il tempo è stato superato del tempo concesso, spero di essere stato chiaro, soprattutto anche convincente, ma mi rendo conto che per quanto possa essere stato chiaro e convincente, qui tocchiamo degli argomenti che sono già di per sé molto delicati e complessi, per giunta argomenti che immersi nella situazione di oggi, molto fluida e molto confusa, suscitano molti più interrogativi che risposte. Non parliamo delle soluzioni, quelle ce le ha in mano la Divina Provvidenza che farà quello che vorrà. Finito, grazie dell'attenzione, vi saluto tutti e ringrazio della pazienza. Ci risentiamo il mese prossimo, spero con una situazione migliore. Ave Maria.